Il meglio di
storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
In occasione dello storico incontro tra Papa Benedetto XVI e gli artisti, avvenuto il 21 novembre 2009 presso la Cappella Sistina, Laura De Luca incontra il cardinale Gianfranco Ravasi. Ecco la grande organizzazione, la macchina organizzativa con la quale si è potuto realizzare questo storico e significativo incontro.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Protagonista della nostra storia di oggi è un arcivescovo, un teologo, un biblista. Tra le altre cose, il ministro della cultura, diciamo così, del Vaticano. Ho il piacere di presentarvi, Monsignor Gianfranco Ravasi, già diverse volte ospite della Radio Vaticana. Benvenuto, Monsignore.
Grazie.
Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e anche della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Monsignor Ravasi sta coordinando insieme ai suoi collaboratori del Pontificio Consiglio della Cultura questo incontro del Santo Padre, prossimo incontro del Santo Padre con gli artisti. E ne stiamo parlando un po' in queste settimane, avrà luogo in Cappella Sistina sabato 21 novembre prossimo. Artisti di tutte le categorie, scultori, pittori, architetti, musicisti, coreografi, registi, attori, scrittori. Questo incontro si pone evidentemente in ideale continuità con la lettera che Giovanni Paolo II all'alba proprio del nuovo millennio volle indirizzare a tutti gli artisti, era la Pasqua del 1999, e con quell'altro storico incontro sempre in Cappella Sistina di Paolo VI con gli artisti. Un rapporto un po' da ricucire, è vero?
Sì, è vero, dobbiamo riconoscere che si è quasi consumato progressivamente a partire dalla fine dell'Ottocento e soprattutto durante il secolo scorso una sorta di divorzio tra l'arte e la fede nella maniera più ufficiale, direi, soprattutto con la liturgia, con la testimonianza religiosa più esplicita, perché segni di spiritualità continuavano a permanere, ma progressivamente si sterilivano. E questo divorzio ha comportato due esiti, come accade appunto anche nelle vicende matrimoniali, due esiti di tensione. Da una parte il mondo ecclesiastico, il mondo religioso, ha continuato a riproporre magari copie, modelli passati riprodotti, riproposti. Pensiamo per esempio al cosiddetto neogotico in architettura, il neoclassico, che poteva anche produrre delle operazioni pregevoli, ma sicuramente non di grande qualità, di grande originalità. Oppure anche semplicemente si riduceva ad usare l'artigianato.
Paolo VI, infatti, nel suo discorso agli artisti, parliamo di 45 anni fa ormai, diceva: siamo ricorsi ai surrogati, all'oleografia, all'opera d'arte di pochi pregi e di poca spesa.
È proprio questo il ritratto, direi, un ritratto che anche i nostri ascoltatori possono tante volte vedere nell'interno delle loro stesse chiese. E Paolo VI su questo aveva chiesto scusa,
sì,
esplicitamente.
Infatti, parla proprio, cioè, nostra discolpa, siamo andati anche noi per vicoli traversi dove l'arte e la bellezza sono stati male serviti, anche il culto di Dio in questo. Però prendeva spunto da questo piccolo mea culpa
per ricucire. Dall'altra parte, però, non dobbiamo adesso, come avviene sempre nei divorzi, la colpa
solo da una parte.
Anche dall'altra
Paolo
parte.
Paolo VI fu esplicito anche in questo senso.
Sì, anche
dire,
in questo senso, ecco. Perché è un dato oggettivo, peraltro. Sì. Che soprattutto però abbiamo cominciato a sperimentare in maniera ancora più incisiva, esplosiva, provocatoria, soprattutto devo dire negli ultimi decenni, quelli che sono più vicini a noi. Cioè l'arte di sua natura ha cominciato a diventare o una sorta di esercizio stilistico,
un po'
fine a se stessa, autoreferenziale, oppure dall'altra parte ha avuto la funzione semplicemente di diventare provocazione, di rappresentare un reale sfasciato che per molti versi semplicemente crea una reazione, che è una reazione quasi di eccitazione, non di comprensione. Tra l'altro vorrei proprio ricordare un episodio abbastanza curioso che mi è capitato nella preparazione di questo incontro. Ho sentito uno dei più grandi artisti contemporanei, a livello in assoluto tra i più alti dal punto di vista anche del mercato. Si tratta di Bill Viola. Questo grande, che parteciperà, verrà anche il giorno prima perché vorrà vedere la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, la sezione dei Musei Vaticani di Arte Moderna e Contemporanea. Ebbene, Bill Viola, così un po' paradossalmente, però mi diceva: l'arte contemporanea, che lui ormai tenta di abbandonare, ha già abbandonato, devo dire, si preoccupa soprattutto di evitare due cose. Primo, di evitare la bellezza. Secondo, di evitare il messaggio, che vuol dire siamo in antitesi assoluta rispetto alla grande tradizione artistica.
E anche rispetto agli obiettivi della Chiesa, evidentemente. Quindi è un divorzio che ha delle ragioni, diciamo, chiare, appunto,
fondate
nei rapporti. È vero che ultimamente, stante anche questa situazione così come ora lei l'ha descritta, l'arte e la cultura contemporanea sembrano andare in una direzione appunto affatto contraria rispetto al magistero della Chiesa, e non soltanto riguardo appunto a questa mancata ricerca del bello, dell'assoluto e del valore. Dico sembrano perché poi sì, seduzioni del materialismo, del nihilismo, di un certo edonismo, questa cultura esagerata e deviata del corpo, però poi c'è qualcosa che inevitabilmente accomuna, no? Il terreno della fede e quello dell'arte, che è la trascendenza, l'indicibile, e soprattutto in un tempo come questo, forse, no? Cioè, paradossalmente, alla fine gli estremi finiranno per toccarsi, almeno è quello che ricongiungersi.
Sì, questo è vero, perché e proprio questo artista che citavo è Viola. Emblematico, quelli che lo conoscono, che hanno visto anche la sua mostra recente qui a Roma, possono capire come gli artisti contemporanei, gli autentici grandi artisti, dopo aver percorso queste strade direi desertiche alla fine, hanno cominciato ad avere nostalgia ancora dell'oasi. Lui, per esempio, ha cominciato attraverso le sue opere di video art, ha cominciato a ricomporre ancora i grandi simboli, i grandi temi, simboli dell'acqua, i simboli della luce, i grandi temi della vita, del dolore, dell'oltrevita persino. Ecco, questo direi è un po' l'insorgere nell'interno dell'artista della sua vera anima, perché detto in maniera molto semplificata, l'arte e la religione sono sostanzialmente sorelle, anche se appartengono paradossalmente a famiglie differenti, però sono sorelle, hanno una sororità di fondo che è legata al fatto che entrambe hanno il compito, il desiderio di tentare di esprimere l'eterno, l'infinito, l'oltre, l'altro, possibilmente con la maiuscola, oltre e altro. In questa luce evidentemente si assomigliano, anche se le strade sono diverse che poi percorrono per raggiungere questa meta, assomigliano alla religione. Laforgue, poeta francese dell'Ottocento, diceva: l'art c'est l'inconnu, con la maiuscola, l'arte è l'ignoto. L'inconoscibile, che è Dio, poi, per il credente.
Giovanni Paolo II, nella sua lettera agli artisti, ripeto, Pasqua 1999, parlava infatti di questo abisso di luce nei confronti del quale ogni artista più o meno si imbatte, nel quale può agevolmente riconoscere appunto Dio, la trascendenza. Cari amici, sono a colloquio, molti di voi l'avranno riconosciuto dalla voce, casomai non foste sintonizzati con noi dall'inizio di questa trasmissione, con Monsignor Gianfranco Ravasi, che ha avuto la cortesia di venirci a trovare per raccontarci un po' la storia oggi della preparazione di questo incontro del Santo Padre Benedetto XVI, il prossimo 21 novembre in Cappella Sistina, con gli artisti di tutto il mondo. di formazioni diverse, di discipline diverse. Monsignor Ravasi, che è anche, oltre che appunto ministro della cultura del Vaticano, biblista e teologo, è anche un grande conoscitore, esperto d'arte, non solo per mestiere ma anche per formazione, per gusto personale. E di fronte a un quadro cosa preferisce? L'arte contemporanea o va più sul classico?
Ma allora dovrei ripetere poi questa domanda dovrebbe essere ripetuta anche per le altre arti, anche per la musica.
Infatti avevo in mente di chiederle qualcosa anche sulla musica.
Perché da un lato devo dire che indubbiamente ognuno ha la sua formazione e ha una sorta di grammatica conoscitiva che si è formata attraverso
i suoi studi,
percorso. È fuori di dubbio che io sono stato anche direttore di museo, perché sono stato direttore della Pinacoteca Ambrosiana di Milano, unita alla Biblioteca Ambrosiana, una pinacoteca di alto livello, peraltro, perché aveva Raffaello, il cartone della scuola di Atene, aveva la famosa canestra di frutta del Caravaggio.
È cresciuto in questa compagnia, insomma, è cresciuto con questi, con questi compagni di scuola.
Poteva entrare il famoso musico, per esempio, di Leonardo. Ecco. Quindi devo dire che la mia immediatezza, il mio paesaggio spirituale, artistico è questo. Detto però, fatta questa considerazione, devo però dire che esercitandomi con un'altra grammatica conoscitiva sono molto incuriosito, non sono così competente se si vuole, ma sono incuriosito anche riguardo a queste nuove strade che l'arte ha imboccato.
Nuove e nuovissime.
Nuove
e
nuovissime,
anche
sì.
le sperimentazioni, ecco, ha citato prima Bill Viola. Sono curiosa di sapere che cosa pensa, per esempio, di Chagall e del suo Cantico dei Cantici.
Beh, quello,
visto
Chagall
che lei
è, quello,
è un
certo,
grande
che mi sono
esperto,
dedicato a lungo al Cantico dei Cantici. No, devo dire che in questo caso Chagall rappresenta ancora, direi quasi, a uno sguardo
classico,
ancora rivolto alla classicità, al passato, alla tradizione. Quindi è molto, direi, percepibile anche.
Quindi
mentre no, io direi anche andare ad artisti contemporanei vicini a noi, come chiamiamo qualche nome italiano, anche se italiano relativamente, Kunellis per esempio, Merz, artisti che appartengono, oppure stranieri, Anish Kapoor. Ecco, sono artisti che hanno sicuramente un linguaggio che ha ormai una nuova sintassi, non solo la grammatica, ma anche la sintassi e la stilistica. Una volta che tu non adotti il tuo schema, perché il tuo schema te lo fa saltare, quello della classe, fino a un certo punto si deve dire, perché la grande classicità aveva nell'interno anche già tutti i fermenti. Giotto, per esempio, fa una rappresentazione che è indubbiamente, per certi versi, genera già anche Picasso, genera già anche dimensioni dell'arte contemporanea. Per questo motivo io dico che anche se non hai la strumentazione, qualche cosa già puoi capire, però è indispensabile avere una nuova via di comunicazione. E credo che anche un po' chi ci ascolta ha cominciato ad abituarsi vedendo quel divorzio un po' almeno ricucito nell'architettura, dove abbiamo una serie di grandi cosiddette archistar che hanno cominciato a costruire delle chiese secondo i canoni dell'architettura contemporanea e che però producono anche degli effetti di spiritualità alta.
Ecco, abbiamo parlato mi ha citato le chiese e mi riporta indietro quando questo rapporto tra cultura e fede, tra arte e fede era più intenso, proprio grazie appunto abbiamo parlato di Giotto, aveva una fortissima funzione didattica, il pittore era un illustratore della catechesi, del Vangelo, e quindi la gente ricorreva a queste immagini ed entrava in chiesa anche con l'ambizione,
certo,
di insomma, istruirsi, di apprendere. Oggi, di fronte a queste chiese che assecondano,
ecco,
probabilmente la
e questo
pensiero,
è veramente una grande questione, perché lo spazio sacro è indubbiamente prima di tutto architettura. L'architettura deve coniugarsi poi, tra l'altro, con alcuni elementi fondamentali già cosmici. Poniamo la luce, poniamo il suono.
Alcuni punti fissi,
suono.
Insomma.
Questi sono ma non solo, deve coniugarsi necessariamente anche con un arredo fondamentale liturgico, altare, tabernacolo.
Quindi non si può scappare da questi
terzo
punti.
Però, quello che manca, ecco, e qui entriamo nella domanda che per a mio avviso è molto importante, quella che lei faceva, e che vorremmo ora piano piano ricostruire. Questo incontro con gli artisti non ha la funzione di fare arte liturgica. Ciò che non accade adesso è quello che accadeva invece nelle grandi chiese romane, per esempio, nelle grandi cattedrali di tutto il mondo, dove l'architetto lavorava in connubio strettissimo col pittore, con lo scultore. Per cui Borromini operava con Reni in modo tale che i dipinti si incrociassero con la struttura architettonica. Adesso cosa accade? Che l'architetto non ne vuole sapere di avere accanto a sé.
Ognuno ha la sua specializzazione, ognuno ha la propria individualità.
Con il risultato che però la Chiesa deve invece avere, come accadeva in passato, anche le immagini, i simboli, perché il credente, soprattutto la liturgia cattolica,
si possa orientare.
Ecco allora la necessità di ritrovare anche questo incrocio.
Necessità quindi di nuovi punti di contatto e anche di nuove forme di collaborazione, evidentemente. E puntando a questo prossimo presentando questo prossimo incontro del Santo Padre con gli artisti, c'è chi ha parlato anche appunto di nuove forme di collaborazione. Mi chiedevo se voi aveste già all'interno del Pontificio Consiglio per la Cultura qualche spunto in proposito, se è prematuro parlarne,
no,
se ci sono dei progetti.
Guardi, sostanzialmente io partirei da una considerazione che lei faceva prima, quella del rapporto tra arte e messaggio religioso. Nel 300 gli statuti dei pittori senesi diceva, degli artisti senesi diceva, il primo articolo era: noi siamo manifestatori agli uomini che non sanno lettura, che poi che non sanno leggere, delle meraviglie operate da Dio attraverso la fede. Cioè l'artista già partiva con l'idea che aveva un soggetto, aveva davanti a sé simboli, immagini, figure, narrazioni, temi, che erano quelli biblici, il grande codice, e producevano questi capolavori, che erano funzionali, paradossalmente, alla catechesi. Essi erano prima di tutto artisti, però non dimenticavano anche questo rapporto con la leggibilità della loro opera. Ecco, io direi adesso noi ci vogliamo muovere un po' in questo senso, ha un percorso lunghissimo e questo percorso avrà alcune tappe. Ecco, per esempio vorrei citarne due tra i tanti esempi che si potrebbero fare, che noi abbiamo in programma. Il primo è quello, noi patrocineremo subito dopo una grande mostra che si svolgerà in gennaio, a partire da gennaio, a Bologna, su Rouault. Ecco, qui è un guardare a un passato recente, passato prossimo, dove c'è questo artista che è uno dei grandi artisti religiosi, se si usa questa definizione, del Novecento. Tra l'altro con questa sua forza di unire l'esistenza più misera, le prostitute, i clown, la sofferenza degli oppressi, degli ultimi, a Cristo, alla redenzione cristologica proprio, perché già queste vittime hanno quasi in filigrana, sono delle figure, delle icone di Cristo. E poi ha quella intuizione che a mio avviso è straordinaria di usare il nero come segno particolare.
Volevo provare a descrivere un quadro tipico di Rouault insieme a lei. Effettivamente cerchiamo di banalizzarlo per chi non mastica di pitture, per chi non abbia mai visto un quadro. Il colore è molto dominante, ma il nero dà quasi questo effetto di vetrata, no? Di giuntura di vetrata.
Sì.
E quindi È un po' tranquillizzante, lui, fa un po' pensare
lui
a...
ma in realtà il quadro di ruolo è un quadro provocatore.
Ma nello stesso tempo, dicevo, c'è una fortissima... Ecco,
allora.
Però il codice sembra, non so, riporta una vetrata di chiesa,
vetrata.
Quasi a un disegno di bambini,
però c'è
no? All'uso
lui, sì.
Forte del colore, però i
però c'è questo
sono...
che lui, tra l'altro, non usa il colore in verità, lui usa soltanto il nero per questi segni molto forti che sono la figura, e usa poi una sorta di colore avorio scuro, che è alla fine una specie di, direi, negazione, alla fine potremmo dire, del colore. E questo è il grande paradosso, io penso, perché normalmente si ritiene che il colore sia l'epifania della luce. Questo lo diceva già, per esempio, Guiton, ecco, l'aveva formulato, che era anche pittore, tra l'altro. Oppure, se si vuole, il colore, diceva invece Goethe, che si è interessato di questo problema con un'intuizione felicissima, è la sofferenza della luce. Perché la luce tiene insieme tutti i colori, il bianco tiene insieme tutti i colori, sfrangiandosi nello spettro cromatico, è come se si rompesse. Si frammentasse, per cui il colore in sé ha queste due potenzialità, di epifania e anche di sofferenza. Ecco, invece, lui che cosa fa? Prende il nero, che è la negazione, è il silenzio del colore, o questo grigiastro, questo avorio scuro, diceva, per far sì che si capisca che anche, e qui è un messaggio, cioè che anche nella miseria, nel dramma, della tragedia, c'è però sempre una teofania. Una manifestazione di Dio. Questa è la
Quindi,
prima.
Quindi mostra su Rouault, perché lo spunto era iniziative di cui possiamo anticipare qualcosa a margine a seguito di questo incontro del Santo Padre. Diceva, questa è la prima.
Questa è la prima, seconda, che sarà sicuramente più importante, questo solo quale però avremo occasione poi magari in futuro
ancora,
di intervenire, sì. È quella del 2011, quando, sperando di riuscire a realizzare questo sogno, vorrei costituire un padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia. E questo sarà un evento.
Quindi sulle arti figurative?
Sulle arti figurative, come nella grande biennale che si fa d'arte contemporanea.
Certo.
E lì adesso le difficoltà sono di ogni genere, perché evidentemente dobbiamo avere uno spazio particolare. Io devo dire che avrei già trovato l'architetto che prepara l'allestimento, anche perché è un amico, e si tratta di Mario Botta, l'architetto svizzero, un amico molto caro, che è molto dedicato negli Stati Uniti, ha fatto più di un museo, il MART di Rovereto, è un gioiello. E
che
la sua prima
intuizione, naturalmente anche lui,
Sistina, e la sua provocazione immediata è stata questa, di padiglione della Santa Sede, sì, facciamo. Però lo facciamo sull'acqua, anziché farlo
per
evitare
le Corbusier,
ma anche per fare
per
qualcosa
dare un senso
l'idea,
che abbiamo...
in legno, magari sull'acqua.
Ecco.
E questo sarebbe, però sarà difficile. Per
due anticipazioni, pratiche. Allora, sulle iniziative che la Santa Sede sta lanciando a margine, su cui si concentreranno a margine i lavori a margine dell'incontro del Santo Padre con gli artisti, sono ancora a colloquio, sono gli ultimi minuti di questa nostra conversazione con Monsignor Ravasi, appunto a proposito di questo prossimo incontro del Papa in Sistina. Le avevo anticipato che avevo anche una curiosità sui suoi gusti musicali. Mi scusi, ma per un uomo di cultura come lei, immerso tra arti figurative e musica, è d'obbligo, insomma, questa domanda. Che ne pensa, non so, del rock? No, siamo lontani.
Beh, io sono abbastanza lontano, anche se devo dire, io vorrei dire, beh certo, il classico è evidente, perché è un esercizio, anche perché ho avuto la fortuna nella mia vita di conoscere dei grandissimi direttori d'orchestra che sono diventati anche miei amici, a partire per esempio da Muti, a cui devo molto della formazione, anche perché lui per tutti gli anni in cui stava alla Scala di Venezia, di Milano, io ero a poche distanza, abitavo a poca distanza, siamo diventati amici, io ho assistito a tutte le preparazioni, non le prove generali che sono ormai il concerto, ma a molte preparazioni dell'opera o dell'esecuzione o dell'opera, e quindi con la possibilità dal vivo di vedere come è straordinariamente preziosa l'opera del direttore d'orchestra orchestra con l'orchestra e con la regia quando si tratta di un'opera. È un impasto che si costruisce e lì capisci veramente della grandezza della musica e il fatto che la musica sia non descrittiva, ma sia di sua natura illuminativa. La musica è intuitiva, la musica è un'epifania, appunto, anche in questo caso. Però devo dire che proprio con lui, citando lui, potrei citare anche Abbado che conosco, potrei citare soprattutto Chailly che è un mio caro amico, citare Giulini, una grande memoria che ho di lui, questo grandissimo straordinario maestro. Ebbene, vorrei dire che tutti questi, e Muti in particolare, mi hanno insegnato anche a capire che esiste però non nella musica colta contemporanea, questo è il discorso che facevo prima sulle due grammatiche, ma anche nella musica popolare. Nella musica, adesso io non arrivo fino al rock, ma almeno a forme, alla pop, ecco se si vuole, esiste una dignità e un'eredità che è quella dell'antico passato glorioso.
Eccellenza, Paolo VI, 45 anni fa, disse espressamente agli artisti dovreste essere così bravi da interpretare ciò che dovete esprimere, da venire ad attingere da noi quel fluido segreto che si chiama la grazia. 45 anni fa la grazia, sì, era sempre presente, ma alquanto nascosta nel mondo. Erano anni di grandi separazioni, vigilie di violenze. E, oggi la situazione non sembra distante, nel senso che le ombre, almeno in determinati momenti, a noi sembrano sempre di più, no? Forse, ecco. Pensa che così, con un cuore pulito da qualsiasi ambizione personale, un artista onesto possa veramente ritrovare questa semplicità per riavvicinarsi in cerca di questa grazia?
Temi, sì, ecco, i temi sono un po' due, la semplicità e la grazia. Semplicità è la via, la grazia è la meta. Io dico, siamo in tempi, per molti versi sono diversi, differenti da quelli nel quale si viveva con Paolo VI, 45 anni fa. Perché allora c'era una drammaticità, anche nel male, nella crisi. Oggi invece c'è la volgarità, la superficialità, la banalità, che è una situazione per molti versi più difficile, è come una mucillagine nella quale entri e resti tutto impiastricciato. Ecco, per questo motivo scoprire la grazia dopo la Seconda Guerra Mondiale, poniamo, era più facile. Tanto è vero che abbiamo i grandi romanzi, poniamo dei francesi, un Bernanos, abbiamo di Mauriac, abbiamo il film di Bergman.
I muri servivano a qualcosa, i muri avevano una loro funzione.
Avevano una loro funzione, aveva una funzione un po' anche la tragedia. Adesso invece costruire il senso della grazia con questo grigio dominante è molto più difficile, paradossalmente, ed è per questo che l'opera degli artisti, che di loro natura devono far esplodere questo mistero che è in loro e che è nell'essere, e il lavoro anche dei credenti è diventato molto più arduo, paradossalmente, e faremo di tutto per far sì che queste occasioni siano luoghi, momenti di epifania, dicevamo, della grazia.
Stante allora questa situazione così di grande emergenza, sono tante le nostre attese da questo incontro, dal proseguo di questo incontro del Santo Padre con gli artisti. Ricordiamo il 21 novembre prossimo, sabato, in Cappella Sistina. Grazie a Monsignor Gianfranco Ravasi e ai suoi collaboratori per il lavoro ordinario, grandemente delicato, che portate avanti, e particolarmente per questo incontro.
Grazie
a lei.
Un saluto a tutti.
Cari amici, questa era la nostra storia di oggi. Fra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.